www.redigio.it e la storia continua.
Nell'anno 573 d.C. avvenne un fatto tragico in quel di Longobardia. Alboino, re dei Longobardi, costringe la moglie Rosmunda, figlia di Cunimondo, re dei Gepidi, a bere nel cranio vuoto del padre che aveva precedentemente ucciso. Dopo l'orrendo brindisi, Rosmunda fa assassinare il marito Alboino per sposare lo scudiero Helmichi.
I mulini e lo sport. Nel 1933 nasceva a San Vittore una manifestazione che doveva cambiare radicalmente la tranquilla e anonima esistenza dei mulini, quelli sotto al castello.
Di questo fatto è rimasto un documento importantissimo, un documento canoro, la canzone vincitrice del primo festival della canzone longobarda.
Dopo secoli di umile ma importantissimo servizio reso alla popolazione, quella della zona del Legnanese, i mulini conoscevano una notorietà che con il passare degli anni diventava di risonanza mondiale. Giovanni Malerba, con i fratelli e con un gruppo di amici, organizzava la prima edizione della Cinque Mulini. Era un'idea che coltivava da molto tempo. Una corsa diversa che si sviluppava su un percorso particolare. I corridori dovevano seguire un tracciato attraverso i campi, saltare le rogge e costeggiare gli argini del fiume Olona. Ma la singolarità era costituita dall'attraversamento dei mulini, proprio dentro, nei locali dove da secoli giravano le macine per frantumare il grano. Piacque subito. L'originalità del suo percorso stimolò la fantasia degli atleti. Negli anni la sua fama crebbe a dismisura, superando tutti i confini, raggiungendo anche i più remoti angoli del mondo. Quando arriva la primavera e i campi si vestono con i colori dei fiori e con il verde degli alberi, gli atleti più noti e famosi si danno appuntamento sull'antico tracciato della Cinque Mulini per onorare con la loro presenza la corsa più bella e famosa del mondo. Il fiume Olona nasce a 548 metri sul mare dalle pendici del Monte Rasa, a una decina di chilometri a nord di Varese, e si getta nel Po a circa una ventina di chilometri a sud-est di Pavia. Dopo aver attraversato in direzione pressoché longitudinale il Piedimonte e la pianura padana per circa 120 chilometri, lambendo anche la città di Milano. Il suo corso attuale è in parte artificiale e risulta da successivi lavori di canalizzazione compiuti nel corso dei secoli, ma in particolare alla deviazione, quella verso Milano, rispose sia a ragioni di difesa militare dei suoi bastioni e sia alle esigenze di navigazione per i rifornimenti della città, in particolare per ghiaie, materiali edilizi, eccetera. Ma le varianti del percorso originario interessano solo il tratto di pianura e non invece quella monte di Cairate. La stessa conformazione del solco vallico, stretto e profondo proprio nella parte più settentrionale, avrebbe del resto impedito un tal genere di modifiche. La portata media del fiume, alimentato da un bacino imbrifero di soli 105 km quadrati, è abbastanza modesto, ma vi si accompagna una notevole caduta che si concentra nel primo tratto. Già, infatti, a una ventina di chilometri dalla fonte, cioè a Castiglione Olona, il livello dell'Olona tocca i 270 metri, allorché si getta nel Po a un livello del fiume a circa 100 metri sul livello del mare. La pendenza media di questi due tratti è dunque sensibilmente diversa, rispettivamente del 13 per 1000 e dell'1 per 1000, ma ancora più diversa è la morfologia del territorio che il fiume attraversa e che può nettamente distinguersi in tre parti. Decisamente montagnosa la prima, corrispondente agli ultimi contrafforti delle Prealpi, appunto quello che da Rasa va fino a Castiglione o Lona per circa 20 km. La seconda, questa di circa 10 km, compresa tra Castiglione, Lona e Cairate, è invece a tipiche colline moreniche terrazzate. Nel suo tratto meridionale, che ora è anche il più lungo, circa 90 km, l'Olona scorre prima attraverso la pianura asciutta e poi attraverso quella irrigua che lentamente degradano fino al Po. Il solco vallico dell'Olona è assai profondo ed è a forma di V nel primo tratto, è invece terrazzato nel secondo e quasi a livello del piano nella parte dei fontanili e infine risulta ancora leggermente scavato e terrazzato pochi chilometri prima di confluire nel Po. È tratto di fiume che attraversa la zona del Legnanese, partendo da Castellanza fino a Rò, vide le sue acque utilizzate dapprima per le colture. In epoca romana questa era una zona affollata e aveva prodotti sconosciuti, tipico era il vino dei colli di Sant'Erasmo, e in seguito anche per il funzionamento dei mulini nel 1200 circa. In epoca più recente, numerosissime industrie, e in particolare quelle tessili, sorsero lungo le sue rive. Cominciò così un progressivo inquinamento delle chiare e pescosissime acque, tanto da ridurre questo fiume, un tempo fonte di vita, al ruolo tristissimo di maleodorante fogna. L'uso delle acque. Con il sorgere dei mulini, siamo nel 1200 circa, si presentò alle autorità la necessità di regolare l'uso delle acque del fiume. Se il livello delle acque si abbassava eccessivamente, le pale non avevano la forza necessaria per muovere le macine, con la conseguenza di bloccare l'attività del mulino. Era questo uno dei pericoli più gravi per i proprietari dei mulini. Questo pericolo si accentuava in modo particolare nella stagione estiva, quando la necessità di irrigare i campi era più accentuata. Tutte le terre della zona erano intensamente coltivate da secoli e grazie anche alla possibilità di frequenti irrigazioni e i proprietari ritenevano un loro diritto attingere alle acque del fiume a cui erano frequenti le dispute fra i coltivatori e i mugnai per l'uso di queste preziose acque. La battaglia per l'uso dell'Olona fu quasi sempre vinta dai proprietari dei mulini, più ricchi e influenti delle famiglie contadine, riuscendo a far sì che le autorità emettessero leggi che ne salvaguardassero i loro diritti di utilizzo delle acque, a danno dei contadini che potevano irrigare solo pagando forti somme. Venivano perciò fatti periodici censimenti sulle prese d'acqua del fiume Olona, per eliminare le abusive e per imporvi forti tassazioni a chi ne faceva uso. Decreti e grida per uso delle acque. Un decreto del Conte di Virtù del 23 febbraio del 1381. Nessuna persona di qualsiasi condizione disponga creda di estrarre acqua dal Ticinello, Naviglio Grande, Carlona, Parona e Olona da noi sottoposte né altre rogge sotto pena di 300 fiorini d'oro. Un'altra circolare di Filippo Maria Visconti del 13 luglio del 1445. Il Duca sente il bisogno di lanciare analoga circolare ai nobili e ai sapienti viri commissari per far sapere che nessuno rallenti o che usando l'acqua di qualsiasi possessione ardisca o presuma con qualunque ostacolo di impedire il decorrere del suo letto, sotto pena di privazioni, confisca dei beni e decidere delle nostre camere ipso facto senza alcuna dichiarazione spiegativa e con l'annuncio solo del banditore Antonio d'Arezzo, che tosto si trasferirà lungo il fiume Lona e ovunque occorresse. Un'altra lettera di Sua Maestà Cattolica Don Filippo II, re di Spagna. In questa lettera Sua Maestà sollecita i magistrati cui compete di dare pronto corso ai processi iniziati presso i commissari generali delle acque e diano forma giuridica alle loro prescrizioni sulle acque e statuti. Anche i legnanesi erano utilizzatori delle acque. Nel 1464, l'8 settembre, Caterina Lampugnani, madre del dottor Terzago, cancelliere del conte Giacomo Piccinini, riceve dal duca Francesco Sforza la facoltà di avvalersi dell'acqua del fiume Olona ogni mercoledì per adacquare 100 pertiche di prato. Nel 1467, il 10 febbraio, c'è un decreto della duchessa Bianca Visconti e Galeazzo Maria Sforza a Gio Andrea Lampugnani, nipote del magnifico Drado, per immunità ed esenzione ai suoi beni e massari ereditari qualsiasi per lui e i presenti del fu Odrado. Nel 1467, il 21 ottobre, grida a stampa per uso interno e pubblico di Galeazzo Maria Sforza per ordinare ai magistrati delle entrate e a tutti cui spetta che non si elargiscono più esenzioni perché lo Stato ha bisogno di denaro. Nel 1467, il 22 dicembre, Lampugnani Gio Nicolò e Gio Leonardo Fratelli ricevono l'esenzione dal duca Galeazzo Maria Sforza sui loro beni e massari. 1471, il 22 maggio. Il duca di Milano ordina che Giovanni Andrea Lampugnani né i suoi mugnai non vengano gravati in occasione del dazio sui dirodigini. Nel 1510 la supplica di Odrado III Lampugnani al governatore di Milano avversa a controlli idrologici e le sue tasse. Nel 1584, 12 di maggio, una istanza al fisco Bernardo Lampugnani, che era notaio, e supplica che nonostante il suo mulino nella Valle dell'Olona, Pieve di Parabiago, già tassato in lire imperiali 22, fu venduto e che è stato solo un ramo dell'Olona, venga mantenuta invariata la tassa. Tutta questa storia dei mulini di Legnano è stata scritta da Giacomo Agrati, che è nato il 20 giugno del 1940 a San Vittore Olona e ha iniziato da alcuni anni lo studio e la ricerca sulle tradizioni e sulla vita contadina del passato. Ha recentemente partecipato con una ricerca storica del comune di San Vittore Olona anche alla realizzazione del volume San Vittore Olona e la corsa dei cinque mulini.
Se te lo dice al boino, che ti vuol bene lo puoi ben far. Su via la retta al marifino, se no la testa ti fa staccare.
Refrena più.
Bevi lo sbonda, bevi la schizzinosa, non devi far. Se te lo dice al boino, che ti vuol bene lo puoi ben far. Su via la retta al marifino, se no la testa ti fa staccare.
Yeah!